Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, oggi sono molto felice di avere con noi un ricercatore che lavora qui a Roma presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale, appunto qui a Roma, ed è il dottore Gabriele Bruni. Benvenuto dottore e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Dottore, ma parliamo un po' del suo percorso accademico professionale e poi parliamo di una delle ultime scoperte che lei ha fatto, che mi ha fatto drizzare le antenne quando ho letto questo articolo su Nature. Da dove si parte? Da dove parte lei, dottore?
Allora, il mio percorso è stato un po' lungo e a tappe, diciamo. Come percorso accademico sono partito da Torino, dove mi sono formato presso l'Università, il Dipartimento di Fisica, e ho conseguito una laurea in astrofisica. Dopodiché c'è il dottorato, ovvero il periodo di 3 anni in cui ci si forma in un settore in particolare. Nel mio caso l'ho svolto a Bologna, presso l'Istituto di Radioastronomia, sempre dell'INAF, dove ho svolto una tesi usando diversi radiotelescopi per studiare degli oggetti chiamati quasar, che sono distanze cosmologiche e che mettono in diverse bande uno spettro osservabile. Per il resto, dopo il dottorato, ovviamente viene un periodo di gavetta in cui ci si sposta da un istituto all'altro. Io sono stato sia in Spagna, presso l'Istituto di Radioastronomia Millimetrica di Granada, e anche in Germania al Max Planck Institute per la radioastronomia, dove ho rispettivamente coperto di più la parte millimetrica delle radiazioni che possiamo misurare dallo spazio e la parte radio interferometrica, ovvero quel tipo di osservazioni che vengono svolte utilizzando più telescopi e mettendo a sistema il segnale di tutti questi telescopi come se fosse un unico grande telescopio. In particolare a Bonn, al Max Planck Institute, ho lavorato nel gruppo VLBI che appunto si occupa di applicare questa tecnica ai getti relativistici delle sorgenti più potenti nel radio che vediamo nel cielo.
Perché il percorso è interessantissimo. Io ho letto con molta attenzione il suo curriculum e mi sono meravigliato dell'età giovanissima del dottore e del suo percorso.
E poi sono rientrato fortunatamente anche in Italia nel 2017, quindi ora svolgo la mia attività di IAPS, uno dei dipartimenti, diciamo, gli istituti dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica.
Appunto, che l'abbiamo citato prima, l'IAPS di Roma. Prima o poi la verremo a trovare con i miei studenti, dottore. Questa è una promessa o una minaccia, ancora non l'ho capito. Dottore, ma ci può dire con esattezza qual è la scoperta che ha fatto lei parlando appunto dei fast radio burst?
Sì, fast radio burst sono degli argomenti più in voga al momento perché sono stati scoperti recentemente. È uno degli argomenti di frontiera dell'astrofisica. In particolare, per fare una breve introduzione, sono stati scoperti nel 2007 usando dati d'archivio di un telescopio, radiotelescopio che ha fatto la storia della radioastronomia mondiale, che è quello di Parkes in Australia, che è appunto specializzato nelle osservazioni di pulsar, cioè quelle sorgenti, quelle stelle evolute che emettono un segnale radio pulsato, come se fossero dei grandi fari nell'universo. Analizzando dei dati d'archivio ci si è accorti di questo nuovo fenomeno dei fast radio bursts, ovvero queste emissioni, questi lampi radio a grappolo che vengono misurati nel cielo da posizioni molto diverse e che prima non erano mai stati osservati, perché appunto per riuscire a essere visti bisogna riuscire a puntare un telescopio nella loro direzione proprio nel momento in cui avvengono. Quindi a partire da questa scoperta, diciamo, fortuita, serendipita, è stato possibile poi avviare una campagna per studiare questo fenomeno e capire se avesse un'origine diciamo, stellare come nel caso di Pulsar, oppure se, oh, se fosse qualcosa di molto più lontano dal cosmo che ci raggiungeva. Negli ultimi anni sono stati costruiti dei radiotelescopi dedicati a questo fenomeno, come in particolare anche il telescopio Chime in Canada, che ha permesso, osservando tutto il cielo che sta sopra il telescopio in continuazione, di trovare molti di questi lampi radio nel cielo e costruire un vero e proprio censimento da cui partire per studiare il fenomeno. La svolta c'è stata una decina d'anni fa, quando è stato scoperto il primo fast radio burst che si ripete, ovvero lo stesso punto nel cielo produce una scarica di lampi radio un giorno e poi dopo un certo periodo lo riproduce. Produce nuovamente. Questo è molto importante perché permette di localizzare con maggiore precisione questi sorgenti radio, che altrimenti, appunto, con soltanto uno sciame di lampi non era possibile individuare con una precisione inferiore all'arcosecondo, diciamo. Quindi, questo ha aperto tutta una serie di possibilità, ovvero applicare le tecniche radio. Come l'interferometria, che mettono a sistema, come dicevo prima, più radiotelescopi per aumentare la sensibilità e la precisione, la risoluzione dell'immagine con cui vengono studiati i fenomeni radio. Tutte queste tecniche sono state applicate a questi repeating fast radio bursts, ovvero questi lampi radio da una sorgente nel cielo che si ripetevano ad intervalli anche di mesi, con un andamento non prevedibile. Quindi questo ha potuto dare modo agli astronomi di localizzare sempre meglio il punto del cielo da cui venivano questi lampi radio e capire che si trattava di un'origine molto probabilmente stellare. Anche l'analisi, in particolare, della polarizzazione di queste onde radio ha suggerito sempre più che questo tipo di emissione fosse dovuta a un tipo di sorgente celeste, come ad esempio una magnetar, ovvero una stella di neutroni con un campo magnetico altissimo, molto più alto di quello di una normale pulsar, che è in grado di produrre queste scariche di lampi radio. Poi, un paio d'anni fa, è stato osservato, per fortuna, il primo fast radio burst galattico, ovvero è stato visto un lampo radio coincidente con una magnetar della nostra galassia, e questo ha permesso, grazie alla vicinanza di questa sorgente, di fare anche una serie di altre osservazioni a più alte energie, come nell'X, nel Gamma, come anche è stato fatto da Integral, il satellite del gruppo di lavoro con cui svolgo la mia attività qua a Roma, ed è stato quindi possibile inquadrare meglio il fenomeno tramite le informazioni che arrivano da varie bande elettromagnetiche. In questo contesto era rimasta aperta la questione sull'emissione continua che viene associata ad alcuni di questi repeating fast radio bars, ovvero in aggiunta a questi lampi radio c'è un'emissione persistente, costante, coincidente con la posizione da cui arrivano i lampi e la cui natura non era del tutto chiara. Erano stati osservati un paio di oggetti di questo tipo, cioè, nel cielo finora. Noi in particolare abbiamo potuto osservare questa emissione persistente associata a un fast radio burst molto più vicino di quelli degli altri due che erano stati avvistati finora. Questo ci ha permesso di testare molto meglio il modello che era stato previsto da alcuni ricercatori, nostri collaboratori dell'Accademia Scientifica Cinese, che prevedevano che questa emissione continua fosse dovuta a una specie di bolla di plasma, cioè una bolla di gas ionizzato che circonda la magnetar che invece emette i lampi radio. Abbiamo quindi potuto verificare la previsione di questa teoria in maniera convincente, grazie alla vicinanza di questo cluster radio burst, e dimostrare che effettivamente questa emissione continua è dovuta a questa nuvola, a questa bolla di plasma e tutto intorno alla magnetar. Questo ha permesso, diciamo, di aggiungere un tassello in più al mistero di fast radio bursts, chiarendo sempre più la loro origine però comunque va ancora studiata nel dettaglio, soprattutto l'origine dei lampi, che comunque vengono associati in maniera convincente finora all'atmosfera magnetizzata, estremamente magnetizzata delle mantide.
Molto interessante, ma mi chiedo qual è la ricaduta sugli aspetti pratici e quotidiani di questi lampi radio, se ce ne sono ovviamente.
Nelle applicazioni quotidiano
Sì, nel senso,
oppure
sì, applicazioni quotidiane, se ci possono essere nel tempo delle interferenze con i nostri dispositivi, oppure con le attività umane che facciamo nello spazio. Se ci possono aiutare in qualche modo anche per capire l'origine di altri elementi importanti delle nostre galassie, quali sono le ricadute in termini generali che può portare alla scoperta ulteriore di questi lampi radio?
Ma dunque, nell'immediato è difficile dire che cosa ci possiamo aspettare nel quotidiano, però i fenomeni celesti possono avere un impatto anche sulla vita in generale, sulla Terra o sulla vita tutto intorno alle sorgenti che li producono. Nel caso dei fast radio bursts, l'emissione di onde radio, per quanto forte, non è critica. Nel senso che non produce interferenze che noi possiamo misurare rispetto alle emissioni delle telecomunicazioni che sono molto più forti. Però c'è un altro fenomeno cugino dei fast radio bursts, cioè i gamma ray bursts, che sono lampi gamma, che appunto è stato dimostrato recentemente, anche grazie a una collaborazione con alcuni ricercatori del mio gruppo di ricerca, che possono avere un impatto sull'atmosfera, ovvero queste grosse esplosioni cosmiche che producono quelli gamma, che sono quelli prodotti anche dalle onde o dalle bombe nucleari, una volta che arrivano sull'atmosfera, possono portare via, come dire, lo strato più esterno dell'atmosfera e in questo modo toglierci lo scudo, la protezione dalla radiazione solare più nociva per la vita, come l'UV, dall'UV in su, che è nociva perché distrugge i legami delle molecole necessarie per la vita. E un recente studio ha dimostrato che, ad esempio, questo è avvenuto nel caso del gamma ray burst, che è stato avvistato soltanto 3 anni fa. Che è stato il più brillante di sempre da quando registriamo questi gamma ray bursts, ovviamente. E c'è stato un effetto misurabile direttamente sull'atmosfera. Quindi, in qualche modo c'è una connessione tra noi ed l'universo, l'equilibrio sottile su cui si regge la formazione della vita e anche il persistere della vita, perché appunto per quanto si possa formare. Poi bisogna anche vedere che l'ambiente sia sufficientemente amico e favorevole da sostenerla. Questo, diciamo, può essere un'analogia. Per quanto riguarda le ricadute tecnologiche, nessuno lo può dire nell'immediato, ma la scienza, come sappiamo, ha dato modo di avere numerose applicazioni. Ad esempio, uno degli esempi che facciamo sempre, quando parliamo del satellite Integral, sviluppato anche qui a Roma, è quella delle lastre odontoiatriche, ovvero lo stesso diciamo, sistema di rivelazione delle onde X che è stato sviluppato per questo telescopio che osserva l'universo in banda X e RX, ha avuto poi un'applicazione nello sviluppare lastre odontoiatriche. Quindi ci sono tantissime ricadute che non sono immediate, ma arrivano.
Vero, ecco perché è importante la ricerca, lo sostengo sempre ogni giorno con i miei ragazzi quando facciamo scuola, in realtà cerchiamo di fare nel nostro piccolo ovviamente ricerca per fare in modo che questi ragazzi crescano consapevoli che tutto quello che abbiamo è frutto di anni di studio, di esperienza, appunto di ricerca da parte di scienziati e scienziati italiani non solo. Ogni giorno stanno lì chili appunto a studiare per cercare di risolvere i problemi che ogni giorno ci attanagliano. Ma lei appunto come vede il futuro dell'astrofisica nei prossimi anni? Dove si proietta nei prossimi 10 anni?
Dunque, devo dire fortunatamente che questo è considerato il periodo d'oro della radioastronomia, perché siamo nel momento in cui si stanno sviluppando dei telescopi, radiotelescopi che saranno il futuro dell'astrofisica, come SCA, in cui l'Italia ha un ruolo importante. SCA, lo Square Kilometer Array, sarà un radiotelescopio tra Sudafrica e Australia, che osserverà, diciamo, tutto il dominio visibile delle onde radio, all'incirca dai megahertz fino a decine di gigahertz, e avrà una sensibilità, una risoluzione senza pari finora, e ci permetterà di andare ancora oltre nell'esplorazione dell'universo, così come anche il Next Generation VLA, che sarà la versione evoluta dello strumento che io ho usato proprio per questo studio, il VLA, Very Large Array in New Mexico, negli Stati Uniti, e sarà un'espansione appunto del VLA che andrà a coprire tutto il Nord America fino in Canada e anche fino in Messico, e permetterà di esplorare il cielo nord, che SCA non vedrà perché appunto è nell'emisfero sud, con una simile risoluzione e sensibilità. Quindi siamo in un periodo di grande sviluppo che si appoggia sugli studi pionieristici e sugli studi che hanno dato le basi a ciò che riusciamo a fare oggi, e sono quelli fatti nel secolo scorso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando anche alcuni dei radar, diciamo, che venivano usati, delle parabole che venivano usate a scopi bellici come radar, sono state riconvertite in radiotelescopi. È stato, come dire, una inflorescenza della civiltà che ha permesso di arrivare a avere degli strumenti scientifici invece che degli strumenti bellici. E come tra l'altro il Lowell, la parabola in Inghilterra che ha fatto la storia dell'astrofisica. Insomma, tutti questi strumenti anche a livello europeo, come l'IVN, che è la rete europea parabole, radiotelescopi che vengono usati come interferometri, che hanno gettato le basi per quello che sappiamo oggi, e saranno anche il banco di prova per le tecnologie del futuro come SCA e NGVL.
È bellissima questa integrazione che c'è appunto tra l'elettronica, le telecomunicazioni, l'astrofisica, ecco perché è importante la collaborazione tra i popoli, la collaborazione tra i diversi scienziati a far sì che ci sia appunto un ecosistema che possa evolvere. Ma qual è il messaggio, dottore, che lei darebbe appunto a uno studente, ad una studentessa che desidera intraprendere una carriera nell'astrofisica?
Ma la passione è fondamentale, nel senso che questo lavoro ovviamente per la maggior parte del tempo è costituito da tanti sforzi, sia per quanto riguarda la raccolta dati, l'analisi dati, per riuscire a rispondere alle domande che ci poniamo. Quindi è vero che il ricercatore ha il momento di entusiasmo quando riesce a capire qualcosa che non si era capito prima, del piacere della scoperta, come diceva Feynman, il grande fisico del Novecento, che è stato di ispirazione anche per me, devo dire, negli anni. E quindi la passione per voler capire come funziona l'universo, dove siamo, qual è il nostro posto nell'universo, non da ultimo. E tutto questo è ciò che ti porta ad andare avanti in un percorso che sicuramente non è banale, perché prevede, a parte lo studio, che voglio dire, se c'è l'interesse non pesa, però le esperienze sono variegate, bisogna anche spostarsi spesso per riuscire a formare quel bagaglio di strumenti e di esperienze necessarie poi un giorno per portare avanti la propria ricerca in maniera autonoma. Un percorso formativo a tutto tondo che prende sia la sfera personale che quella professionale, e è bello però mettersi in gioco, perché si raccoglie molto più di ciò che si semina, insomma.
È tutto estremamente gratificante, suppongo.
Sì, ha dei momenti molto gratificanti e tanti anche momenti difficili, ma quelli non mancano mai in nessun ambito, quindi l'importante è fare ciò che ci appassiona.
Dottore, allora noi ci riaggiorniamo, magari fra qualche tempo dove lei mi contatterà o la ricontatterò io quando troverò un altro suo articolo su un'altra rivista
Volentieri.
specializzata e ne riparleremo. Nel frattempo speriamo di venirla a trovare. con i miei studenti in uno dei suoi laboratori. Io la ringrazio tantissimo, è stato veramente bello parlare di
Grazie.
con lei. In bocca al lupo per tutto e alla prossima.
Alla prossima, grazie.